Dopo la più che esaustiva e teoreticamente impegnativa riflessione del Marcus Krinke, la mia responsabilità è proprio quella di svolgere la consegna ricevuta e vorrei farlo articolando l'intervento in queste riflessioni che enuncio. In primo luogo, un'ambientazione della problematica dell'uno dei molti rispetto al presente contesto filosofico e teologico di riflessione sull'argomento. In secondo luogo, un punto specifico dell'intervento di Donat, a partire dal quale enunciare successivamente tre piste di ricerca, tre luoghi, tre direzioni, tre elementi relativamente ai quali mi sembrerebbe necessario che la quarta fase svolga la propria riflessione, la propria teoresi e la propria ricerca. Anzitutto credo che vada specificato ulteriormente, riprendendo quelle che sono state le nove tesi di Giulio Nocerino relativamente alla quarta fase degli studi rosminiani, vada ripreso il termine di altra metafisica. Che cosa vogliamo intendere, che cosa si può intendere, che cosa può essere inteso con quarta fase. Senz'altro, ecco, l'altra metafisica della quarta fase, così come mi sembra si profili la ricerca che stiamo portando avanti, ha, e qui siamo proprio nell'ambientazione, ha tre cespiti di riferimento dialogico, di confronto. In altri termini, l'altra metafisica si confronta con la metafisica della carità, che dobbiamo attribuire alla propria identità la riflessione di Lorizio. L'altra metafisica si confronta con l'ontologia trinitaria, che sostanzialmente si riferisce alla riflessione elaborata da Piero Coda, e ancora l'altra metafisica si confronta con l'ontologia della dedizione. Mi sembra che siano questi i tre termini di riferimento di dialogo rispetto ai quali l'altra metafisica della quarta fase può offrire la propria originalità, il proprio contributo. Che cosa intendiamo per ontologia della dedizione? Che sostanzialmente credo possa essere riconducibile al tentativo che ruota intorno a una ripresa fenomenologica della teologia e viceversa ruota intorno a una ripresa teologica della fenomenologia. Diciamo, se la metafisica della carità in qualche modo affronta il tema dell'agape, appunto, in un alveo comunque di riferimento alla classicità e alla modernità, e se l'ontologia trinitaria in qualche modo sviluppa una riflessione che tenta di individuare un nuovo assetto epistemologico del rapporto tra il sapere filosofico e il sapere teologico, rispetto al quale lo spir citato dal Krinke ha già comunque individuato una propria opzione di campo. Ecco, l'ontologia della dedizione, se vogliamo, ha una prospettiva che si prefigge e in certo senso anche realizza di dare attenzione alla questione antropologica in modo del tutto originale. Questione antropologica che è tipica della modernità e della postmodernità e che probabilmente non sembra essere adeguatamente considerata dalle altre due prospettive che si prefiggono di riflettere in termini teoreticamente impegnati sul tema metafisico, ontologico. Dunque, i tre cespiti di confronto e di riferimento sono proprio questi: la metafisica della carità, riconducibile come paradigma alla riflessione di Lorizio, l'ontologia trinitaria, riconducibile come paradigma all'elaborazione di Piero Coda, e l'ontologia della dedizione, riconducibile, io direi, non tanto ad un autore specifico, quanto ad un'area di ricerca che coniuga la questione antropologica con, per il confronto e l'engagement con la fenomenologia. Ora, come intenderei affrontare la proposta di un paradigma ontologico metafisico che abbia un punto focale, un asse portante, un elemento cardinale nella generazione? Intenderei affrontare l'illustrazione di questo paradigma a partire da tre elementi che andrei a specificare subito. In altri termini, sicuramente è necessario uno strumentario teoretico. Certamente lo strumentario teoretico della altra metafisica della quarta fase non può che essere quello di Rosmini. Ora, sembrerebbe che anche un autore quale appunto Giuseppe Barzaghi possa offrire uno strumentario teoretico per incrementare, favorire da un lato una ermeneutica rosminiana, dall'altro lato anche un ingresso maggiore della riflessione rosminiana all'interno dell'attuale dibattito filosofico contemporaneo. Dunque, per strumentario teoretico credo che sarà importante, necessario tenere ben chiaro, ben presente, da un lato il necessario approfondimento, come ha offerto anche in questa sede Krinke, un necessario approfondimento della riflessione rosminiana, dall'altro lato una sorta di, si passi il termine, di contaminazione tra la teoresi rosminiana e i problemi contemporanei. I termini della questione sicuramente ritengo siano validamente illustrati da Piero Coda, cioè si può anche avere una diversità risolutiva dei termini della questione così come la offre la risoluzione Coda, ma certamente uno dei pregi senz'altro indubitabili della riflessione di Coda è quello di individuare i termini della questione. Ancora, credo che un altro elemento di questi tre, in base ai quali tento di svolgere questa riflessione sul pensiero di Rosmini e la generazione, è l'individuazione degli elementi di incremento del dibattito teoretico, nel senso che ritengo che sia adeguatamente comprensibile quella che viene da più parti e da più tempi denominata come profezia di Rosmini, perché la profezia teoretica di Rosmini possa essere ben colta, è necessario che l'attuale dibattito filosofico individui elementi di riflessione rispetto ai quali le risposte finora individuate non risultano pienamente soddisfacenti. Ora, su questo tema, su questo elemento, che sicuramente è quello più complesso e delicato, ecco, non potrà non essere un riferimento la riflessione di Pierangelo Sequeri, così come tenterò di illustrare. Dunque, ora mi inoltro nella riflessione ribadendo il percorso, la struttura, l'orientamento che vorrei svolgere, che ho fin qui illustrato. Anzitutto, altra metafisica di fronte alla metafisica della carità, alla ontologia trinitaria e alla ontologia della dedizione. L'altra metafisica che ha bisogno di focalizzare uno strumentario teoretico che sia ermeneuticamente rispettoso della riflessione rosminiana e nello stesso tempo capace di introdurre sempre più e sempre meglio nel dibattito attuale la riflessione rosminiana medesima, la focalizzazione dei termini della questione e quindi sapere in che direzione è necessario e opportuno muoversi e ancora la elencazione e la illustrazione della situazione di incremento, cioè quali sono gli elementi di incremento che vanno focalizzati, che vanno portati alla riflessione. Ora sicuramente, ecco dal titolo del mio intervento, la generazione è uno di questi elementi che meritano di essere portati all'attenzione, perché costituisce, può costituire un incremento alla speculazione, e in particolare un elemento di incremento della speculazione metafisica della quarta fase. Come arriviamo alla generazione, a riflettere sulla generazione, lo vediamo a partire proprio da quella che mi sembra sia una delle riflessioni di Donat, che presta il fianco a quello che voglio svolgere. In altri termini, là dove nel suo testo L'uno i molti Donat tratta della antinomia oltre la quale occorre andare, relativamente al rapporto tra Hegel e Rosmini, a proposito del passaggio dal nulla all'essere, sottolinea che mentre per Hegel le cose divengono, ossia passano dal nulla all'essere, certo, e questo sembra dirci il fenomenologicamente presente, e quindi si deve dire che il niente da cui l'essere comincia è un niente di fatto già essente. Per Rosmini, sto chiosando a pagina 115, Rosmini fa notare come tale essere vuoto, privo di qualsivoglia contenuto, è in vero tutt'altro che un essere privo di contenuto. Tutt'altra cosa dal vero e semplicissimo essere virtuale messo a tema in modo mirabile dallo stesso Rosmini, dall'altra parte proprio Hegel, a rendere quello l'essere uguale al tutto. Ora, riprendendo su questa riflessione quanto afferma Nocerino, credo che per affrontare il tema della generazione sia necessario ribadire quello che la riflessione di Nocerino ha portato all'evidenza. In altri termini, per Nocerino, che scrive nel suo intervento nella collettanea sulla ragione, Rosmini e la filosofia tedesca, per Rosmini, dice appunto Nocerino, cito e leggo a pagina 613, scrive Rosmini commentando il pensiero hegeliano in una nota al numero 1759 della Teosofia. L'essere astratto e puro è quello che si muove perché immediatamente produce il niente, e il niente genera la contraddizione che nega l'essere astratto, e così nasce il passaggio al sussistente. Ora che il contenuto, che contenuto è il niente? E prima che sbucciasse, così Rosmini traduce l'hegeliano Erforbrenken, con una forma arcaica dell'italiano sbocciare, il niente nell'essere si diceva pure che l'essere astratto non ha alcun contenuto, come si spesso ripete Hegel. Dunque, se non ha contenuto, non può avere la dialettica in sé, né per conseguente il moto, il passaggio. Alla luce di queste difficoltà del Anfang hegeliano, il primo sembrerebbe essere, questa è la critica di Rosmini, il divenire che, come scrive Hegel, è il sussistente tanto dell'essere quanto del non essere. Ora, è su questo punto, credo, che vada accolto il tema del rapporto tra il pensiero di Barzaghi e il pensiero di Severino. Prima di affrontare nello specifico questo tema, vorrei a questo punto individuare ed esprimere con voi quella che è la domanda fondamentale che si pone sequere nel testo Ritrattazioni del simbolico. A pagina 69 così si esprime Sequeri. Formulo le domande alle quali deve essere data risposta. Si può istruire una metafisica dell'affezione fino ad individuarla come struttura ultima del reale? Seconda domanda. L'affezione può essere pensata come figura radicale del fondamento assoluto? Terza domanda, che è quella che in questa serie mi preme di più. È argomentabile una logica peculiare dell'affezione che non coincide sotto ogni aspetto con il principio di non contraddizione e di causalità? Ecco, questa domanda la vorrei ripetere. È argomentabile una logica peculiare dell'affezione che non coincide sotto ogni aspetto con il principio di non contraddizione e di causalità? In altri termini, quello che dal mio punto di vista va posto è questo interrogativo sulla stregua di quello di Sequeri. Se è vero come Rosmini dice che l'errore fondamentale di Hegel è quello di aver sovrapposto l'essere del principio di non contraddizione con il nulla. Se è vero che questo è l'errore fondamentale di Hegel, non possiamo allora forse dire che c'è nell'actus essendi una densità speculativa che non è ancora stata compiutamente pensata rispetto al passaggio tra la considerazione reduplicativa dell'essenza di cui parla Barzaghi e ciò che, per dirla con Rosmini, è la relazione, il rapporto tra l'essere virtuale e l'essere iniziale? Ecco, in questa domanda credo che sia contenuto il mio intervento e anticipo la risposta e direi che è proprio la generazione ciò che dell'actus essendi resta da pensare relativamente alla capacità del pensiero umano di cogliere quello che Rosmini chiama inoggettivazione e che dal mio punto di vista può essere messo a confronto con quello che Barzaghi chiama l'anagogia o lo sguardo di Dio, dove la generazione, e qui mi riferisco al testo di Sequeri, L'amore della ragione, dove la generazione è proprio un tema posto da Sequeri stesso, citando un testo di Tommaso alla pagina 93, posto nei termini del confronto con Hegel ed è posto anche nei confronti della riflessione sulla Fabriana, e qui credo è necessario poi riprendere quanto ci diceva Grion, la Fabriana riflessione sull'actus essendi. Ora, riguardo alla generazione, così si esprime Sequeri. Devo sintetizzare necessariamente per motivi di tempo. Pagina 100. L'essere pro affezione è l'essere disposizione dell'ipsum esse subsistens alla generazione e al respiro eterno della vita buona. La generazione eterna del figlio è l'esposizione, l'attuazione, la rivelazione, l'esercizio della verità e della giustizia di quella stessa disposizione. La giustizia della profezione generativa si iscrive nel respiro amorevole dello spirito. La ripetizione differente della generazione istituisce la differenza creaturale della generazione secondo il suo senso, che è agape. Dunque, dal mio punto di vista, chiave di volta teoretica di questo passaggio è rinvenibile in una riflessione precedente, laddove a un certo punto il buon Sequeri così si esprime a pagina 81. Da questo punto di vista, sta parlando dello spirito e dello spirito assoluto, la nozione tomista di actus essendi, nel senso a suo tempo genialmente illuminato da Cornelio Fabbro, è più orientante e la formula tomistica dell'ipsum esse subsistens è una buona approssimazione, a condizione che venga interpretata in riferimento a quella radicale nozione non suareziana. Essa va pensata nella sua radicalità generativa, ossia nella luce del possibile eterno della donazione, disposizione dell'essere, a monte della quale lo stesso actus essendi scade immediatamente nella sua pura autoreferenzialità di sostanza totale in atto, oppure diventa la pura formalità dell'essere totale, in quanto significa il non essere nulla. Ora, credo che su questo punto vada sottolineato quello che è l'apporto originale di Rosmini, che si colloca in una appunto capacità di paradossalmente, per intenderci, mettere d'accordo Duns Scoto e Tommaso d'Aquino, cosa che i tomisti non approverebbero e cosa che neppure gli scotisti approverebbero. Ma se è vero che al di là di pure formalità esteriori, di giochi di parole, sistema, per dir così, perché in un certo senso è anche riduttivo e fraintendibile, il sistema di Tommaso non è il sistema di Duns Scoto, è anche vero che quello di Rosmini non è né quello di Tommaso né quello di Duns Scoto, e come tale andrebbe e va studiato e approfondito. E in che senso lo diciamo? Nel senso che relativamente al dibattito che Severino intrattiene da una parte con Coda e dall'altra parte con Barzaghi, relativamente a questo dibattito qui mi permetto di citare un testo di Luca Parisoli nel numero di Divus Thomas del 2012, il numero 2 del 2012, è proprio vero che non è contro l'actus essendi affermare che nell'actus essendi il problema della non contraddittorietà dell'essere non è un problema decisivo, non è un problema fondamentale, e che allora paradossalmente è proprio nell'actus essendi che si può parlare di una originarietà nella quale trova risposta la domanda di Sequeri, cioè una originarietà nella quale c'è una logica che non coincide sotto ogni aspetto con il principio di non contraddizione. E questo lo diciamo con la chiara intenzione di proporre un'ermeneutica barzaghiana. Dunque, siamo per specificare che punto del cammino che voglio fare, siamo sostanzialmente ancora all'introduzione ai tre punti che voglio svolgere e ci accingiamo ad essere in grado adesso proprio di svolgere il primo punto. Qual è l'ermeneutica del pensiero di Barzaghi che voglio proporre per poter poi mettere a confronto il pensiero di Barzaghi e il pensiero di Rosmini? È la seguente, e qui mi rifaccio a due testi di Barzaghi. Il primo, Dialettica della Rivelazione, E il secondo, l'ultimo attualmente editato, Nuovi saggi di teologia anagogica, lo sguardo di Dio. In questo testo, Dialettica della Rivelazione, che è un testo dal mio punto di vista molto centrale per cogliere la riflessione di Barzaghi, testo che poi viene ripreso in quell'altro che citerò, un testo del 1996, ad un certo punto Barzaghi si chiede, in che modo può essere considerata l'essenza, e si chiede questo in vista di poter poi parlare di ciò che lui chiama l'ambiente divino, di poter parlare dell'ambiente divino. E ponendosi la domanda su come può essere considerata l'essenza divina, alla pagina 44 così si esprime Barzaghi. Nel considerare l'essenza come coprincipio concreto del costituirsi della creatura con il suo atto d'essere, l'essenza della creatura non è la creatura, ma non è neppure un nulla senza l'atto d'essere proprio. L'essenza della creatura nella sua concretezza ontologica, se non è il nulla e non è neppure la creatura, perché non è in composizione reale con il suo atto d'essere proprio, non può che essere Dio. Tertium non datur. In questa prospettiva consideriamo la creatura nella sua realtà pre-creaturale, essa è dunque Dio, è Dio o la stessa essenza di Dio, in quanto Dio pensa a se stesso come partecipabile e intelligibile dall'altro da sé. Dunque, se noi consideriamo in questo modo l'essenza, non nel modo appunto reduplicativo, ma nel modo specificativo, è qui che pongo la domanda idealmente a Barzaghi: se l'essenza considerata in modo specificativo è Dio, allora il suo atto d'essere, che è escluso in quanto consideri l'essenza non in relazione al suo atto d'essere, ma il suo atto d'essere, che a questo punto è Dio stesso come attualità di ogni atto, il suo atto d'essere della creatura in questo modo non è concepibile come la generazione? Cioè, considerare la creatura in senso specificativo privata del suo atto d'essere, dal punto di vista gnoseologico, antropologico, è un ente di ragione concepito dal soggetto pensante, ma dal punto di vista, per dirla sempre con Barzaghi, assoluto, la essenza specificativa non è la generazione? E io direi che lo è. È chiaro che qui subentrano problemi che teologicamente parlando bisogna considerare con molta attenzione, con molta cura. Questa generazione è una generazione creata o increata? Cioè è la generazione del verbo o è la generazione propria della relativa autonomia della creazione in se stessa? Perché su questo tema andiamo in odore di eresia senza dubbio. Ed è qui che aggancio, in modo spero non estrinseco, l'ermeneutica a Rosmini e di Rosmini relativamente alla considerazione dell'essere iniziale e dell'essere virtuale. Cioè, e qui siamo al secondo punto che vorrei illustrare, è possibile considerare l'anagogia come rapporto, la relazione tra l'essere iniziale e l'essere virtuale? Sono tutte domande alle quali credo che occorrerà dare delle risposte, eventualmente anche in termini negativi, dicendo sono tutte divagazioni che ci portano, se non alla neuropsichiatria, comunque fuori strada. Ma è sicuramente, il secondo punto è proprio questo, se se sta e non cade la riflessione che la considerazione specificativa dell'essenza apre alla interpretazione generativa dell'actus essendi e dunque, diciamo così, ha un'interpretazione dell'actus essendi che non sia esclusivamente in senso di partecipazione, di causalità, ma non per questo che sia antipartecipativa e anticausale. In questo modo, direi, con Grion, tra virgolette, post mortem, mettiamo d'accordo Fabre e Bontadini, sperando che non abbiano risentimenti logico-metafisici. Ecco, se è vero che è possibile un'interpretazione in senso generativo dell'atto d'essere a partire dalla considerazione specificativa dell'essenza, allora a quel punto, per dal punto di vista teologico riuscire a non cadere in un panteismo tale per cui la generazione increata del verbo come pericoresi intratrinitaria non sia sovrapposta alla considerazione creazionistica della generazione del mondo creato stesso, e quindi ex parte hominis evitiamo il panteismo, appunto, a quel punto è proprio l'ipotesi che avanzo è che, riprendendo quanto poc'anzi affermato da Krinke, che una riflessione rosminiana che intersechi le tre forme dell'essere con la molteplicità riflettuta nella relazione, il rapporto tra essere iniziale e essere virtuale, permetta nell'atto d'essere, fatta salva la possibilità di non sottoporci esclusivamente al principio di non contraddizione, nell'atto d'essere il rapporto tra essere iniziale ed essere virtuale permetta teologicamente di salvaguardare il fatto che, biblicamente parlando, nel verbo sussiste ogni cosa, perché ogni cosa è stata creata nel verbo. Il terzo punto che vorrei enunciare come, dal mio punto di vista, pertinente e percorribile, perché è chiaro che in un intervento di questo tipo non si può svolgere nessuno dei tre punti che vengono indicati non in modo assertivo ma come piste da percorrere. A questo proposito, indubbiamente il contributo dei diversi e più che competenti autori della quarta fase risulterà più che indispensabile. Il terzo punto è il seguente. Se è vero che, come afferma Barzaghi, anche Aliud può essere considerato come un trascendentale, e se è vero che ad un certo punto, come afferma egli stesso nella sua riflessione, è necessario considerare che è nel quarto modo dicendi per sé che si trova, diciamo così, dal punto di vista gnoseologico, la pienezza della anagogia, allora credo che un altro punto da mettere bene in evidenza sarebbe il confronto tra l'inoggettivazione di cui parla Rosmini e l'ambiente divino come forma morale dell'essere di cui parla Barzaghi e Rosmini. Ora, questo terzo punto cerco di illustrarlo e li riprenderò alla fine tutti e tre tentando una conclusione. A proposito, appunto, di questo argomento, alla pagina 240 del testo Lo sguardo di Dio, nuovi saggi di teologia anagogica, Barzaghi si esprime in questo modo. L'essere altro dall'altro, come vuole il trascendentale aliquid degli scolastici, l'eteron platonico, implica la dialettica del posto come tolto. Il senso dell'affermazione compiuta di ogni determinazione implica la posizione della negazione della propria negazione, cioè la posizione del toglimento della propria negazione. Qui il principio di non contraddizione funziona alla grande. Nella logica dell'astratto o nozionale, il rapporto inclusione-esclusione è la perseità proposizionale. Il legame tra soggetto e predicato della proposizione può essere per connessione fattuale del diverso, per connessione necessaria dell'identico, per connessione necessaria del diverso. La perseità proposizionale è data dal rapporto necessario che vige nell'ordine della analiticità e della sinteticità a priori, ma sulla base di questa due forme è possibile affermare anche una necessità nell'ordine della fattualità, ma secondo un modo che potremmo indicare come connessione necessaria del fattuale. Arrivo a chiudere la citazione. Questo modo potrebbe essere denominato sintesi a priori anagogica o subspecie eternitatis, una connessione semplicemente fattuale o per sintesi a posteriori del diverso è per esempio quella che lega Socrate al suo essere seduto. La proposizione che dice Socrate è seduto è di questo tipo. Ora, mi rendo conto che in questo intervento non si può illustrare nella sua identità che cosa è l'anagogia, ma senz'altro si può affermare che se l'anagogia è una sintesi di connessione necessaria del fattuale, allora, appunto, come dice la nota di pagina 241, la perseità proposizionale è tale in quanto il legame tra soggetto e predicato è visto come implicato o dalla parte del soggetto, primo modo, o dalla parte del predicato, secondo modo, o insieme per rinvio reciproco tra il soggetto e il predicato, quarto modo, dicendi per sé. Ora, in questo quarto modo, dicendi per sé, non è istruibile un confronto tra l'essere iniziale e l'essere virtuale? Cioè, se è vero che l'anagogia è guardare le cose dal punto di vista di Dio, e quindi per riformulare l'anagogia alla luce delle riflessioni precedenti, se è vero che l'anagogia è la considerazione dell'essenza specificativa a partire dalla portata generativa dell'atto d'essere, se è vero che l'anagogia può essere riformulata anche in questi termini, allora il soggetto finito, la persona che pensa il pensare di Dio, pone nel quarto modo, dicendi per sé, la propria modalità gnoseologica. Ora, io credo che questo approccio alla riflessione anagogica possa fungere da ponte con la riflessione di Rosmini, nello specifico a proposito di essere iniziale e di essere virtuale. Rimane ancora su questo terzo punto da illustrare quello che per Barzaghi è l'ambiente divino e quello che per Rosmini è l'inoggettivazione. Ora, è vero che il tentativo di mettere a confronto l'inoggettivazione rosminiana e l'ambiente divino barzaghiano non è stato ancora fatto se non in questa sede. Proviamo dunque a farlo. L'ambiente divino barzaghiano è quella originaria autocoscienza assoluta, per dirla con Severino, nella quale il principio di non contraddizione porta antropologicamente alla percezione dell'intelletto agente e metafisicamente all'ipsum esse subsistens come actualitas omnium actum. Ora, se questo ambiente divino di cui parla Barzaghi viene, diciamo, sondato a partire dalla generazione come portata ontologico metafisica dell'essere nel quale non siamo vincolati esclusivamente al principio di non contraddizione medesimo, allora, se è corretta questa ermeneutica, possiamo dire che l'ambiente divino è tale per cui la non contraddittorietà originariamente non esige la necessità di avvalersi del principio di non contraddizione. Ora, se questa, se vogliamo dire così, semantizzazione dell'ambiente divino barzaghiano sta e non cade, ritengo che a questo punto la analogia possa essere correttamente messa a confronto con quella che Rosmini chiama l'inoggettivazione. Perché l'inoggettivazione dal punto di vista teosofico, e qui abbiamo ancora da citare Spiri come uno degli esperti principali dell'inoggettivazione, se è vero che l'inoggettivazione è l'atto per cui la creatura redenta diventa partecipe della filiazione divina, allora, tra l'inoggettivazione e l'anagogia, con presupposti teoretici differenti e con quadri semantici diversi, esprime la medesima realtà filosofica e la medesima realtà teologica. A questo punto, credo sia d'obbligo citare un testo di Bruno Forte. A proposito, Bruno Forte, in un suo volume L'Uno e i Molti, quindi pertinentemente alla tematica che stiamo affrontando, tratta del divino nell'uomo al capitolo 7 e non affronta direttamente la teosofia, quanto piuttosto l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni commentata, introduzione del Vangelo, dove Bruno Forte, citando Rosmini, così si esprime, lezione quarta, numero 16. L'atto creante si dice immedesimarsi con l'atto generante, non uscendo né l'uno né l'altro dall'eterno, semplicissimo loro principio. Dunque, credo che veramente possiamo parlare, questi non possono che essere assaggi o scavi, della possibilità di definire un paradigma ontologico-metafisico della generazione. Paradigma ontologico-metafisico della generazione che da un lato ci permette di evitare la caduta nel panteismo, dall'altro lato ci permette di evitare la caduta nel nichilismo, dove sostanzialmente credo a questo punto il dialogo immaginario tra Severino, Coda, Barzaghi, un dialogo rispetto al quale con Severino Coda afferma la necessità di dare alla singolarità cristologica una maggiore efficacia teoretica, un dialogo nel quale ad un certo punto con Severino Barzaghi riesce ad introdurre dei dispositivi metafisici, quali appunto l'anagogia, tali da ricondurre in un certo senso l'ermeneutica bontadiniana di Severino a una compatibilità teologica. Ora, questo tipo di percorsi, che possiamo dire con Coda è la ontologia trinitaria e con Forte è l'ontologia della dedizione, o se vogliamo con Lorizio è la metafisica della carità, a quella che precedentemente ho appunto definito come profezia di Rosmini. Profezia di Rosmini colta, capita a partire da, come ho tentato di esprimermi, a partire da l'individuazione degli elementi di incremento che l'attuale dibattito teoretico deve avere il coraggio di affrontare. Perché se l'attuale dibattito teoretico non ha il coraggio di affrontare la sfida di incrementi rispetto a rapporti teoretici, vedi nello specifico il paradigma della generazione, la profezia di Rosmini continua a rimanere una lettera morta. Cioè non risulta coglibile la originalità speculativa, l'originalità teoretica di Rosmini medesimo. È chiaro che tutto questo ci espone alla critica della negatività, in questo caso delle contaminazioni, non del nulla, o della possibile contraddittorietà o non limitatezza della non contraddittorietà, ma sono contaminazioni rispetto alle quali credo l'altra metafisica della quarta fase è ormai matura e pronta per esprimere proprie piste di ricerca. Ecco, tenterei a questo punto di concludere con una citazione non testuale ma fedele nella sostanza di Rosmini e alcune implicazioni su questi argomenti. A proposito della Trinità e a proposito delle tre forme dell'essere, Rosmini afferma, ed è assodato che l'originalità di Rosmini consiste nell'aver offerto anche una teoresi con termini nuovi, come in questo caso subietto. A proposito del subietto trinitario, Rosmini afferma che è costituito da un principio e due termini, e anche qui troviamo l'uno e i molti, in un certo senso. E il principio è il padre in relazione alla generazione del figlio, che in questo senso è una delle persone termine della Trinità, perché anche lo Spirito Santo è un termine del principio che è il Padre, rispetto al quale termine dello Spirito Santo il Figlio si pone come cogenerante, come dice appunto la dottrina trinitaria, in modo particolare quella diciamo così più occidentale, procede dal padre e dal figlio, mentre ad un certo punto quella orientale sottolinea che lo spirito procede dal padre. Ora, ponendo un principio e due termini, credo si possa dire nella riflessione trinitaria di Rosmini che la generazione intratrinitaria è la realtà originaria nella quale la molteplicità e l'unità sono risolte anche in quei livelli che diceva precedentemente Marcus, proprio perché nel principio che è il padre è attuale ogni possibilità e nel termine che è il figlio è attuale ogni essere ricevuto, è attuale ogni dono, è attuale ogni oblatività, è attuale ogni affezione, ogni pro-affezione in questo senso. Ed è proprio questa molteplicità tra il padre e il figlio a costituire la unità che è lo spirito. E proprio questa attualità triniforme, come è definita, è non contraddittoria e nello stesso tempo è una unità assoluta. è una unità non contraddittoria nella quale non si va contro il principio di non contraddizione, ma nella quale non si fa del principio di non contraddizione l'origine originante della generazione. Ora, io credo e spero, ecco, di essere riuscito a, ad offrire alcune linee di ricerca rispetto alle quali appunto il termine subietto si presta alla riflessione sulla inoggettivazione, perché considerare le persone della Trinità come subietto permette di cogliere come l'inoggettivazione è la modalità nella quale la non contraddittorietà e la possibilità della contraddittorietà coesistono. Coesistono senza che per questo ci sia confusione filosofica o teologica tra il piano creato e il piano rivelato. Dovrei andare avanti ancora ore e ore per cercare di svolgere logicamente, filosoficamente questi argomenti, ma il tempo non ce lo permette. Vorrei tuttavia avviarmi a concludere sottolineando come queste riflessioni hanno dal mio punto di vista certamente delle implicazioni culturali, hanno delle implicazioni culturali proprio relativamente a un paradigma filosofico, a un paradigma metafisico che mette a confronto, mette in dialogo mondi diversi e forse oggi accademicamente poco dialoganti. Questa prospettiva dal mio punto di vista permette di uscire da contrapposizione di scuola che inevitabilmente appartengono a sviluppi, a ricerche e a incrementi del sapere. Permettendo di uscire da conflitti di scuola, questa impostazione può avere certamente delle implicazioni educative e non ci dobbiamo, ecco, semplicemente fermare all'incremento teoretico ammesso e non concesso di essere riusciti a farlo, ma le implicazioni, le ricadute educative di un quadro epistemologico, come sviluppato anche nella quarta fase, di saperi come la metafisica, la teologia, la fenomenologia che dialogano, sono delle implicazioni che hanno una portata anche pastorale, una portata tale da determinare atteggiamenti, opzioni, proposte, didattiche, metodologie. Sicuramente la quarta fase credo ha anche questa finalità, ha anche questo scopo, ha anche la necessità di far diventare, come per chiosare un altro cenacolo, vivente un pensiero che sia in grado di offrire alla persona la consapevolezza di quali sono i propri doni, i propri mezzi, le proprie capacità, di qual è la propria, per dirla in termini appunto pastorali, la propria vocazione, per intenderci. E ritengo che sia a questo punto opportuno e utile concludere sottolineando proprio come, se è vero che tra la anagogia e l'inoggettivazione è istruibile un confronto senza sovrapposizioni, senza manipolazioni, senza contaminazioni negative, per intenderci, allora è proprio la forma morale dell'essere quella che, insieme alla forma reale, indubbiamente, insieme alla forma ideale, se è vero come nella teosofia afferma Rosmini che l'inoggettivazione è presieduta, ma come dicevano i nostri teoreti, non in senso ontologico, è presieduta dalla forma morale dell'essere, allora io credo che su questo punto veramente la necessità di andare al di là dei dibattiti di scuola sia molto importante. Proprio in un suo articolo sull'intero antropologico, il padre Barzaghi con chiarezza delinea il fatto che tra la sua prospettiva dell'intelletto agente e l'essere ideale di Rosmini c'è, ecco, una piena compatibilità. A partire da questo raccordo, ritengo che sia estremamente necessario immettere nella riflessione teoretica la piena dignità speculativa della forma morale dell'essere tramite il paradigma ontologico-metafisico della generazione. Per concludere, allora vorrei ribadire i tre passaggi, le tre proposte teoretiche che mi è sembrato opportuno proporre. In primo luogo, la considerazione della essenza specificativa nel suo rapporto con l'atto d'essere in relazione alla generatività, alla generazione come componente propria dell'actus essendi. E quindi è chiaro che considerando l'essenza in modo specificativo non si può non fare il confronto con la considerazione anche reduplicativa dell'essenza medesima. Ma su questo tema, ecco, il rapporto tra atto d'essere, generazione e considerazione specificativa dell'essenza. Il secondo punto era la necessità, la possibilità, l'opportunità di istruire una relazione tra l'anagogia e il rapporto tra essere iniziale ed essere virtuale in Rosmini. La terza considerazione era la possibilità, l'opportunità di istruire un confronto tra quello che Barzaghi chiama l'ambiente divino e la inoggettivazione presieduta dalla forma morale dell'essere.